Stiamo leggendo gli scritti di Baal HaSulam, gli articoli di Shamati, articolo 20, il fatto dell'Ishma. Le domande si può fare nel nostro sito campo.tv. Slescita, le domande che hanno a che fare con il materiale soldato sono fatte dal vivo. Shamati, articolo 20, il fatto di Ishma. Riguardo il fatto dell'Ishma, affinché che l'uomo meriti all'Ishma, egli ha bisogno del risveglio dall'alto, poiché questa è un'illuminazione dall'alto e non è nella mente umana di da comprendere, ma chi assaggia questo, lui lo sa, e di questo è stato detto: gustate e vedete che l'Eterno è buono. E per questo l'uomo, nel tempo della cessione del giorno del cielo, deve essere con la finalità della completezza, cioè di dare interamente in assoluto e di non ricevere nulla. E nel caso l'uomo vedesse che gli organi non vanno d'accordo con questa ragione, non avrebbe nessun'altra soluzione se non la preghiera, dirigendo la sua supplica al creatore affinché aiuti il suo corpo ad accettare di sottomettersi al giugo del cielo. E non puoi dire se la distinzione di Lishma è un dono dall'alto, perché se così fosse, quale sarebbe il vantaggio di superarlo e lavorarlo e tutte le qualità e le correzioni che l'uomo fa per raggiungere l'Ishma, se tutto dipende dalla mano del Creatore. I nostri saggi hanno detto a proposito: tu non sei libero ad esonerarti dal lavoro, poiché l'uomo deve risvegliarsi dal basso. E questa è la distinzione di preghiera. Eppure non è possibile che sia una vera preghiera se egli non sa prima che senza la preghiera non si potrà realizzarla. Perciò con le azioni e i pregi che egli compie per meritarsi l'Ishma, si designano i vasi corretti che vogliono ricevere l'Ishma. Ed allora, dopo tutte le azioni e le qualità prodigiose, l'uomo allora potrà concedersi la vera preghiera, dato che ha visto che tutte le sue azioni non sono servite a niente. Soltanto allora gli sarà possibile arrivare alla vera preghiera dalla profondità del cuore. E allora il Creatore esaudirà la preghiera e gli darà il dono dell'Ishma. E si deve anche sapere che per mezzo dell'acquisizione dell'Ishma si uccide l'indole maligna, dato che l'indole maligna si chiama chi riceve il proprio beneficio. E meritando di dare in assoluto, egli annulla così il proprio beneficio. Ed il fatto della morte significa che egli ormai non usa il proprio vaso di ricezione a proprio beneficio, e dato che ha annullato il ruolo dell'indole maligna, egli è distinto come morto. E se l'uomo si rendesse conto cosa ricava dal suo lavoro affaticandosi sotto il sole, vedrebbe allora che non è così difficile vincolarsi per il suo nome che gli si è detto, per due ragioni. A, in un modo o nell'altro, volente o nolente, egli deve affaticarsi in questo mondo. B, anche lavorando, se egli lavora per l'Ishma, sarà soddisfatto dal lavoro stesso. E secondo la parabola di Magid di Dubna, il quale disse riguardo al versetto: invece tu non mi hai invocato Giacobbe, anzi ti sei stancato di me, o Israele. Che significa che chi lavora per il Creatore che gli si è benedetto non ha alcuno sforzo, ma al contrario ne godrà e si eleverà spiritualmente. Mentre chi non lavora per il nome del Creatore che gli si è benedetto, ma per il nome di altri scopi, non può lamentarsi con il Creatore per non avergli dato la vitalità nel lavoro, poiché egli lavora con un'altra meta, dato che solo da colui per il quale egli lavora può pretendere che gli sia data vitalità e piacere del lavoro. dal lavoro. E riguardo a questo fu detto, sia come coloro che li fabbrica e chiunque in essi confida. E non va chiesto come mai, quando l'uomo si assume il gioco del regno del cielo, vale a dire quando desidera lavorare per la finalità di dare in assoluto al creatore, che gli si è benedetto, ad ogni modo non percepisce alcuna vitalità che lo obblighi a ricevere il gioco del regno del cielo, dovendo invece assumerlo contro il suo volere e non per il suo proprio beneficio, che significa che il corpo non accetta questa sottomissione. Come mai il creatore non gli dà vitalità e godimento, allora? E questa è una grande correzione, altrimenti il desiderio di ricevere avrebbe accettato questo lavoro e non gli sarebbe stato mai possibile di raggiungere Lishma, il suo nome. Avrebbe invece lavorato sempre per il proprio beneficio, vale a dire per colmare la propria brama. E questo è simile a quando il ladro stesso urla «Afferrate il ladro!» quando allora non è possibile riconoscere chi è il vero ladro per acchiapparlo e togliergli dalle mani ciò che ha rubato. Quando però il ladro, vale a dire il desiderio di ricevere, non prova nessun piacere nel lavoro di accettazione del gioco del regno dei cieli, ma poiché il corpo è abito a se stesso a compiere un lavoro che è contro il suo volere, ed è allora che trova i mezzi per poter giungere ad un lavoro che è solo lo scopo di apportare compiacimento al proprio artefice, poiché tutta la sua intenzione deve essere rivolta solo verso il creatore, come scritto, allora troverà della delizia del Signore. Ciò vuol dire che prima, quando lavorava il creatore, non provava piacere del suo lavoro, perché il suo lavoro era d'obbligo. Mentre invece, quando si è già abituato a lavorare per dare, egli acquisisce allora di deliziarsi del Signore, ricevendo piacere e vitalità dal lavoro stesso. E questo vuol dire che anche la delizia allora sarà proprio per il creatore. In un altro punto c'è il Rabash che ci spiega che nel desiderio di ricevere ci sono coloro che lavorano senza la consapevolezza che lavorano, ma adempiono il desiderio di ricevere, osservano quello che sta in noi, che ci detta cosa fare. Noi non sentiamo che ci detta cosa fare, ma io con esso sono proprio in una connessione fino al punto che questo desiderio e il mio desiderio sono la stessa cosa. Io adesso siamo aderiti uno nell'altro e nel desiderio di ricevere. Allora l'uomo fa quello che c'è, crede che questa è la sua vita, questo è il suo desiderio. Questo è un esempio a quello che dobbiamo giungere, al contrario, con il Bore. Di essere fino a questo punto aderiti con lui, che non sentiamo che c'è il suo desiderio ed il mio desiderio, ma allo stesso modo che ora io obbedisco ai desideri, voglio girare, voglio respirare, voglio fare così e quella, così sentirò me stesso nell'adesione con il Bore, al di sopra del mio desiderio di ricevere attuale, nel senso che io faccio questo desiderio senza alcun pensiero o alcun conto. Sarà corretto fino al punto che io, fino a questo punto, ma certo quando io arriverò al desiderio con tutti i calcoli, con un grande sforzo, ma alla fine dei conti il mio scopo è di giungere all'adesione del Bore, come allo stesso modo che sono aderito ora col mio desiderio di ricevere, non c'è nessuna differenza tra me e tra esso. Dopo io vado via dal mio desiderio di ricevere e inizio a sentire che mi sta facendo male. Così noi a volte, quando amiamo vogliamo bene una persona, quando siamo connessi con una persona, e dopo scopriamo che ci sfrutta e che ci fa varie cose maligne, ma fino a che noi ci distacchiamo da esso, passa tempo, dobbiamo proprio ricevere da esso certe distinzioni così cattive, solo negative, solo allora distacchiamo da esso, vediamo che non c'è l'alternativa, dobbiamo abbandonarlo e anzi di odiarlo. Così anche noi, ora, diciamo tutto il mondo, inizia a riconoscere l'ego come una cosa cattiva. L'uomo personale lo può riconoscere in base a quanto ha. E dopo si inizia a pensare, allora come facciamo a passare ad una cosa alternativa? Se rincorriamo l'ego, allora alla fine dei conti sentiamo tutto il tempo la perdita. E questa è già una fase grande, perché l'uomo si distacca dalla propria natura, dove aveva questa qualità che è tutta ricezione, ed egli vuole fare la critica rispetto a questo. In questo caso lui sarebbe già separato dall'indole maligna. Ed allora inizia ad ascoltare, a cercare, ok, allora cosa fare? E così egli giunge alla Torah come spezia. Qui deve essere una forza che cambi la sua attitudine verso il desiderio di ricevere, di distaccarsi del tutto dal desiderio di ricevere. E non fare i conti cosa c'è di più, di meno, e quando e come, ma come io faccio a separarmi completamente da esso. E qui c'è un passaggio che si chiama Lolishma, non al suo nome, che egli è comunque, sta ancora nel desiderio di ricevere, però deve raffigurarsi una certa immagine che se egli lavora al di sopra del desiderio di ricevere, allora starà meglio, guadagnerà di più. Cioè, le sue azioni sono già al di sopra del desiderio di ricevere. Quando egli non vuole ubbidire a quello che detta il desiderio, però il risultato del lavoro dell'azione sta ancora all'interno del desiderio di ricevere, perché altrimenti l'uomo non avrebbe nessun carburante. Questa è la cosa che sarà, però anche qui in tal caso ci sono tante situazioni, partendo dalla situazione dove egli lavora di ricevere con lo scopo di ricevere all'interno del desiderio di piacere, fino alla situazione che egli comprende che deve ricevere il carburante all'interno del desiderio di ricevere per avere il vigore e il piacere. Però, e nonostante questo avrebbe voluto essere in Ashpa, in versione assoluta. E fino al punto che egli proprio gli chiede la luce che riporta al bene affinché gli porti, gli dia la forza di fare i conti col desiderio di ricevere, però non per via del desiderio di ricevere, ma solo per via di non avere scelta. E questa è una macchina alla quale bisogna portare il carburante, però infatti esso, egli vuole dare in assoluto interamente e di essere nella qualità della Shva. Ed anche la sua sensazione quando si trova nella qualità dell'Ashpa, egli non vuole che essa lo tenga perché questa cosa è piacevole, che è buona. Non avendo scelta, egli è d'accordo con questo, comprende di essere ancora all'interno di questo padrone di casa, il desiderio di ricevere, però egli gli paga, non avendo scelta, affinché egli abbia la possibilità di essere un po' libero. E così lavorano. E arriva il distacco dal desiderio di ricevere. Cosa è il distacco dal desiderio di ricevere? Tutta la creazione è il desiderio di ricevere, non si può distaccarsi da essa. Però si distacca con il calcolo, in quanto io devo adesso, quanto sono bisognoso di esso, perché altrimenti non potrei fare nulla, nessuna azione, intenzione, pensiero. E allora, per mezzo della luce che riporta al bene, avviene una situazione che in verità l'uomo diventa libero. E questa cosa solo la luce lo sa fare. La luce annette al desiderio di ricevere dalla persona la qualità della Shpa. E qui, non entriamo più in profondità, è proprio come la combinazione tra le qualità, ci sono tante cose. Questa cosa si assomiglia alle leggi della l'equivalenza all'interno dei materiali chimici, se uno aggiunge altri elettroni, allora diventa una materia diversa. Allora la stessa cosa qui, il risultato è che qui c'è la qualità della Shpa che arriva alla persona nella forma che domina il desiderio di ricevere, col fatto che ha in sé la radice. Tutta la differenza di Shema, tra le Shema, la prima di questo che si chiama non Shema, è col fatto che c'è la conoscenza della qualità della Shema stessa, e non è che essa è presente, ma il fatto che c'è, che è presente la qualità, questa è una cosa, egli così può dare con lo scopo di dare in assoluto, cioè di essere dare con lo scopo di ricevere, cioè di essere non Nishma, ma il fatto che riconosce la radice che c'è nella qualità della Shva, diciamo così, che proviene non dalla Bina, ma dal Keter, e allora questo permette al desiderio di ricevere già la misura della la qualità della sottomissione, che non è il primo, ma è il secondo, e il desiderio di dare in assoluto è la cosa iniziale, ed allora risulta che egli si sottomette ed è pronto di lavorare in Lishma, possiede allora il vigore, il carburante di fare le azioni verso la sorgente della qualità di Lishma, e non per il desiderio di ricevere. Il desiderio di ricevere allora si sottomette. Cioè Malchut si sottomette quando sente Keter, quando sente la radice, che agisce all'interno della Bina. E dopo di questo già si rafforza in questo, secondo le sue possibilità, di innalzarsi sempre più in sopra della Malchut, che cresca in lui, e così riconosce Keter. Nonostante non si connette con esso, però riconosce la sua qualità, la sua radice nella qualità di dare in assoluto che si espande in esso. Cosa significa in esso? All'interno di cosa? All'interno del desiderio di ricevere. Il carburante della creatura non si scompare. E quando si innalza al di sopra del desiderio di ricevere, col fatto che può essere in esso, nella conoscenza della radice della Shpa, nella qualità della Shpa, questo significa che si riempie con la luce di Chassadim. Quando avrà realizzato la qualità di Binah, e allora potrà arrivare alla Chochmah, ritornandoci, nel senso che riceverà con lo scopo di dare un assoluto. E questo già specie molto speciale di lavoro che noi non le conosciamo, non sapremo come farlo, non possiamo nemmeno immaginarcelo. Noi facciamo così certe speculazioni, però è una cosa molto remota dalla praticità. Però l'Ishma iniziamo a possiamo eseguirla quando l'uomo si trova nel desiderio di ricevere, può fare le azioni all'interno del desiderio di ricevere in nome dell'adesione. Adesione in Ashpa. E così egli sente la forza del Boré, la qualità del Boré. La sorgente di se stesso nel Boré e non la sorgente di se stesso nel desiderio di ricevere. Qui egli passa dal fatto che era così connesso con il desiderio di ricevere quando si riconosceva insieme adesso che questo sono io. E qui egli diventa distinto da esso, si taglia da esso, perciò questo luogo si chiama il luogo del taglio, ed egli attraversa al fatto che insomma cambia il padrone di casa, però quando lo cambia con la consapevolezza, con la comprensione, con il consenso e con il lavoro duro. Sì. Una domanda dagli amici di Zichron Yaakov, chiedono perché la luce deve influenzare così l'uomo distaccandolo dal desiderio di ricevere quando, mentre la sua richiesta arriva proprio dallo stesso desiderio di ricevere. Prima di tutto l'uomo non sa quello che chiede. Non è che loro, io sto, cioè, in genere l'uomo che inizia a chiedere, ad esigere, i nostri desideri sempre si rivolgono alla sorgente, volenti o non volenti. Come il neonato non sa verso chi grida, però accanto a lui c'è la madre, una donna matura che ha la forza di fare tutto. Il neonato grida, questo basta. C'è il sistema che accetta i suoi urli e sa come reagire in corrispondenza. E nonostante, anche se non urlasse, saprebbe come prendere cura di esso. Ci sono situazioni che non si esige nulla, ci sono altre situazioni dove si esige da lui le azioni. Dipende dal suo sviluppo. La stessa cosa con noi. C'è un sistema che è la diminuzione delle luci, l'occultamento che cresce sempre di più verso il basso. In corrispondenza a questo, non si esige a noi che siamo sotto l'occultamento di reagire, di girare, di sentire. Succede così, un triangolo superiore e un triangolo inferiore. Succede così. Questa è una cosa. Poi, seconda cosa, l'uomo si sforza. Deve soltanto sforzarsi di fare le azioni. Ci sono azioni meccaniche le quali egli deve fare, portarsi allo studio, al gruppo, alla connessione, alla divulgazione, cioè di mettersi nelle condizioni sapute, che questa è la legge, questo tu lo puoi fare, non puoi dire che no. E al di là di questo, di iniziare a fare gli sforzi, è così. Gil da Tel Aviv chiede come faccio ad imparare di esigere le qualità dell'Ashpa mentre non ho alcuna concezione cosa sia e figuriamoci la sua radice. Come posso iniziare a ricevere la sensazione del Keter? Io inizio ad esigere la qualità dell'Ashpa dall'odio verso la qualità della ricezione, poiché vedo, mi accorgo quante sofferenze mi apporta. E noi non stiamo parlando di una persona così in strada che sta attraversando una crisi e finalmente comprende che tutto è per via dell'ego, che per questo l'umanità si soffre e bisogna smettere con questo. Ma stiamo parlando della persona che ha il punto nel cuore, perché se stiamo parlando di Lishma, si tratta della persona che ha la tendenza di giungere la radice, alla Keter. Non si tratta di una persona per strada, ci sono le persone che hanno la tendenza di conoscere il Keter di per sé, ci sono coloro che si chiamano gli sacerdoti e ci sono altri che devono conoscerlo per mezzo del lavoro dei sacerdoti. Questa è l'umanità. Oleg Darovno chiede: come è possibile sapere il nome di chi noi lavoriamo? Che mi creda che egli sicuramente il sicuro lavora per se stesso, però lo deve scrutare. Ora egli è del tutto uno schiavo del suo desiderio per ogni cosa, pensiero, cuore, calcoli, tutto. Solo se egli farà il calcolo in ogni singolo momento che questa è veramente la cosa che mi motiva, che mi adopera. Questa è una fase necessaria, da questo egli inizierà a sentire il male, da questo egli inizierà ad odiare la sua natura e la chiamerà l'indole maligna. E secondo la misura dell'odio, così cercherà come mutarla dietro le spalle. Ora dal nord chiede: come è possibile lavorare veramente contro il desiderio? Eppure il desiderio sempre mi inventa il piacere con lo scopo di ricevere. Quando io cerco di fare azioni di Ashpa, loro ricevono l'onore della società. E allora qual è la domanda? Come io posso lavorare contro il desiderio? È un problema. Io devo ricevere dalla stessa società la conoscenza della grandezza e della qualità dell'Ashpa. Se io, nella mia vita normale, sto male nella mia natura, io non posso realizzare. Posso anche maledire il Bore che ha fatto il mondo in questa maniera cattiva. Se io voglio elevarmi al di sopra di questo, devo avere già l'ambiente il quale mi influenzerà l'importanza della qualità dell'Ashpa. Perché la qualità dell'Ashpa potrebbe essere che ho la tendenza naturale a questi tipi di altruisti, quelli con l'anima bella, o non lo possiedo, ci sono 10% che vogliono così dare da parte della natura, perché nella natura c'è bisogno di questo, anche tra gli animali e le bestie ce ne sono. Gli altri no, hanno bisogno di società che gli dia l'importanza della qualità dell'Ashpa, una forma artificiale. Fatto così, in base alla struttura del sistema. E passiamo alla parte successiva della lezione del libro Zohar al popolo.